Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt.
Buongiorno, buonasera Sal, chiediamo che qui tanto le cose da dire non ci sono, quindi addio.
Sei sempre disfattista, invece ci sono un sacco di cose da dire.
Vabbè, ma cosa parliamo del nuovo allenatore della Juve? Cosa parliamo? Cioè?
Sono iniziati gli OTAs, lunedì in realtà, poi martedì c'è stato il primo allenamento pubblico. Abbiamo qualche notizia su giocatori che se ne vogliono andare, in particolare Josh Jones, e hanno parlato, vabbè, a parte la Fleur, anche position coach, con qualche dichiarazione interessante su alcuni giocatori. E vabbè, insomma, siamo comunque nella profonda off-season. Qualche giorno fa era sostanzialmente il punto di metà della off-season, ossia erano passati 107 giorni dal Super Bowl e ne mancavano 107 al nostro esordio in regular season, che sarà anche il season opener. Metà è fatto, 50% completato, dai. Poi vabbè, fra un paio di mesi inizia il training camp, insomma, dai, carico, ti voglio carico. No, anche perché io comunque mi sto tenendo impegnato lo stesso, perché sto facendo un sacco di roba su, vabbè, dopo aver fatto tutta la roba del draft, guardato i free agents, adesso sto cominciando a fare la review dei giocatori dei Packers, cioè che erano i Packers anche l'anno scorso, per cui in realtà non ho mai guardato così tanto football come in questo periodo.
Nella tua malattia sei da ammirare, sinceramente.
Sì, no, in realtà lo sto prendendo come un periodo di aggiornamento e poi quello che trovo, quello che scopro, quello che vedo sui vari giocatori lo sto riportando anche sui PFN, per cui sto facendo un
Quindi
servizio
adesso ti
utile
stai
a me e agli altri.
ricordando.
Poi, tra l'altro, ho deciso di non fare per amor di patria la mia scheda anche su Rodgers, per esempio, perché altrimenti poi succedono dei casini anche questa off-season. Per cui evito di dire quello che penso su come ha giocato Rodgers l'anno scorso, perché l'ho già detto l'anno scorso, non
Tanto
andava
farà
bene.
fuori dei regular season, quindi facci passare almeno la off-season in maniera tranquilla.
No, ecco, però ti posso dire una cosa, che ho avuto un moto di orgoglio verso Rodgers quando ieri, cioè l'altro ieri per chi ci sta ascoltando, durante insomma l'incontro con i giornalisti dopo l'allenamento, ha parlato del finale di Game of Thrones, gettando merda su tutto, senza fare spoiler perché poi sennò la gente si uccide, ma comunque ha gettato merda sugli autori, su come è finito, e quindi ho detto questo qua è il mio quarterback, perché ero totalmente d'accordo con lui. Per cui, se vuoi, segnatelo.
Merda. Ho letto una Instagram storia, qualcosa del genere, ma veramente ha sparato merda. Ma è stata così brutta la fine di Game of Story, Game of Thrones.
A me ha fatto veramente vomitare. Cioè, la quinta puntata in realtà mi era anche piaciuta e ho pensato che fosse una delle migliori che hanno fatto di recente, perché da un paio di stagioni almeno lo show era abbastanza calato. Però la 6, l'ultima, è stata veramente una cosa orribile. Però vabbè, non entriamo nei dettagli perché, ripeto, altrimenti la gente si uccide. Però lì ho detto, vabbè, bravo Rogers, che tra l'altro ha avuto una parte da comparso, ovviamente, non ho ancora capito dove, perché ha detto che non era né l'arciere di cui avevo postato, e tutti avevano postato lo screenshot sui PFN, né un tizio che esplodeva nella puntata. Però non ho ancora capito quale cazzo fosse lui, quindi era probabilmente disperso tra la folla di approdo del re. E in ogni
Parliamo di
caso,
Rogers, ma posso aprire? Ma sai che a me la Danica Patrick piace, non come la Leotta, ma piace.
ma ti dirò, io invece di recente ho terminato di vedere The Newsroom, una serie TV che avevo iniziato a guardare un paio di anni fa, mi mancava l'ultima stagione, e c'era come una delle protagoniste femminili Olivia Munn, ed è molto più figa, porca troia.
No, oddio, no, però cioè, sai cosa, bella, ma probabilmente è più figa, però la Patrick insomma è abbastanza semplice, a me piacciono le ragazze, quelle un po' più semplici, però insomma speriamo di vederla nei playoff NBA e quindi dove i Bucks si stanno suicidando praticamente, quindi vabbè.
Vabbè, a me sinceramente sta di trans la Patrick, per cui non.
È un po' mascolina, però devo dire che dirla da trans mi pare abbastanza offensivo.
Vabbè,
Si può
comunque.
tranquillamente dire che abbiamo chiamato anche di peggio, eh.
Vabbè, quello anch'io, per carità di Dio. Come vedi, cose da dire ce ne sono sempre, anche inerenti.
Boh, ascolta, visto che ho definito i miei argomenti, parla degli OTS.
Insomma, ho fatto il primo allenamento pubblico martedì e mancavano tra i big, diciamo, davanti a Adams, che è stato tenuto fermo per precauzione, non si sa per cosa, però per precauzione è rimasto fermo, così come Mike Daniels, che erano entrambi comunque a Green Bay, perché altrimenti perdono dei bonus, quindi figurati se non si presentano. Gli altri praticamente c'erano, mancava Mercedes Lewis, che non era proprio Green Bay in realtà. Abbiamo avuto modo di vedere un primo accenno di depth chart, o almeno riuscire a capire quali sono per ora i titolari, perché nella 3-4 base in difesa c'era come safety titolari ovviamente Amos e Darnell Savage. Questo qui, se vuoi, è una piccola novità rispetto al passato, perché spesso e volentieri i rookie, anche se si sapeva che sarebbero finiti per essere titolari, venivano fatti partire indietro nella depth chart, dando magari la priorità ai veterani. Stavolta invece Savage è stato messo direttamente in campo come titolare. Sarebbe stato un po' una boiata non farlo, perché dietro di lui uno non c'è perché vuole essere tradato e gli altri sono abbastanza inesperti, tipo Raven Green. E tra l'altro, appunto, Josh Jones ha chiesto di essere tradato con una mossa alquanto stupida, che non penso che porterà a qualcosa, perché
meno male il suo... Ma parla prima del draft, no?
No, ma soprattutto, cioè, ci sono un sacco di safety con nome ben più rinomato nell'NFL rispetto a lui, ancora free agent, gente che comunque ha fatto qualcosa nell'NFL. Finora Josh Jones sinceramente non ha fatto nulla, per quanto abbia fatto vedere, insomma, alcune buone doti. Insomma, ha fatto la sua scheda l'altra sera proprio perché...
Non sappiamo ancora qual è il suo ruolo, quindi...
Sì, sì, ma probabilmente non lo so neanche lui, cioè, non so sinceramente cosa possa averlo spinto, cosa possa aver spinto il suo agente a consigliarlo in questo modo, nel senso che comunque sei in una fase in cui, vabbè, l'anno scorso aveva giocato alla fine il 47% degli snap, quindi non è che non giocasse mai, e soprattutto nelle ultime 10 partite aveva giocato di più con discreti risultati a livello di tackle, era entrato con tutto quel bordello che c'è stato nel reparto di safety l'anno scorso, nella rotazione come un pezzo importante, se vuoi non titolare, ma comunque rotazione, perché spesso comunque Pettin giocava con tre safety. Quest'anno poteva essere l'anno buono per lui di far vedere quanto vale, di entrare dalla porta principale nella difesa, insomma, cominciando fin dall'inizio magari con un ruolo già ibrido di suo, quindi spostato un po' a safety, un po' a inside linebacker, e c'era spazio sinceramente perché potesse fare qualcosa, giocarsela, insomma, almeno dimostrare la voglia di far vedere che se i coach non credono abbastanza in lui si sbagliano, quelle robe lì. Però insomma, fatto questa mossa così, io sinceramente penso che fra un po' tornerà ad allenarsi quando sarà obbligatorio farlo, perché altrimenti perderà i soldi. Ma non
potrà essere che... il secondo giro dell'ultimo draft di Thomas, ma tra l'altro mi era uscita la voce che lui fosse stata sicuramente una chiamata di Guti, fosse stato Guti che fosse innamorato di lui come giocatore, quindi fosse stato lui che abbia spinto per draftarlo. Nivo, vabbè, capisci il termine.
No, ma infatti,
ha fumato qualcosa di strano.
Ma io sinceramente, infatti, fossi in Guti, cioè darlo via per una settima scelta, per una conditional pick, quelle robe lì, piuttosto me lo tengo, gli dico tira fuori i coglioni, gioca, e se giochi bene magari ti danno via per, ti possiamo dare via per qualcosa di più, però altrimenti così hai buttato una seconda scelta di appena 2 anni fa, quindi mi sembra sinceramente una roba fuori dal mondo. Comunque, le due safety titolari erano appunto Savage e Amos, i due outside linebacker erano i due Smith, Preston e Zadarius, e il resto della difesa è sostanzialmente uguale. C'era King, che è tornato dall'IR, dal problema hamstring dell'anno scorso, non aveva partecipato al minicamp di aprile, per cui è tornato ad allenarsi, quindi è un buon segno finché dura. Però i titolari, i due cornerback titolari, uno e due della rotazione, erano Williams e Alexander. Anche lì, se Josh Jones dovesse effettivamente non essere disponibile, non giocare, andarsene, eccetera, o prendi un'altra safety, o magari sei anche costretto a spostare di nuovo Williams a safety, per dire. Insomma, non lo so, questa mossa qua non mi piace per niente. In attacco è sostanzialmente tutto come l'anno scorso, a parte il posto di guardia destra, che è andato almeno l'altro ieri negli OTA a Billy Turner, che è arrivato in free agency. Penso che sia molto meglio lì piuttosto che a tackle.
Ho una domanda. La seconda offensive line come era fatta?
Non ha scritto nessuno, per cui non ho idea. No, non erano. Si vede che anche loro sono nella fase di off-season program e non hanno fatto caso ad altre cose. Però sì, diciamo che come, cioè, il punto debole dell'offensive line l'anno scorso è stato quello lì, guardia destra. Per cui, insomma, mettere dentro uno dei free agent firmati già rinforza abbastanza, credo, la offensive line, la posizione particolare dell'intero offensive line. Poi ovviamente è ancora presto, quindi...
Peraltro Rogers ha avuto dei bellissimi commenti su Turner, non del tutto spontanei, tra l'altro, senza che gli chiedessero niente, mi pare ha parlato di Turner molto molto bene.
Sì, 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 ha detto che è agilissimo, insomma era contento di vederlo lì. Novità assoluta tra i titolari, insomma l'attacco titolare è sceso in campo con due running back, un tight end e due ricevitori in quello che è il 21 personnel, e c'era il fullback in campo, sia Danny Vitale, che loro chiamano Vitali, non lo so come cazzo lo chiamino, ma è meglio che non lo chiamino piuttosto. Novità nel senso che l'anno scorso i Packers erano andati in regular season senza neanche un fullback a roster, cosa strana peraltro perché McCarthy ne ha sempre portati uno, due, addirittura se non sbaglio nel 2010 ne avevamo tre a roster, una roba del genere.
Con Corey Hall e un altro ce n'era, mi pare.
Secondo me sì. Però comunque mi è piaciuto questa cosa qua del fullback, non tanto perché mi piace Vitale, perché sinceramente quel poco che ha fatto l'anno scorso, perché era stato firmato nei 53 oltre la metà di stagione, aveva fatto abbastanza cagare nelle poche occasioni avute, e mi piace il fatto che si giochi con, o almeno nelle intenzioni si voglia giocare anche col fullback, perché se uno dei proclami maggiori di LaFleur era quello di correre, e corri meglio anche col fullback. Io ricordo ricordi anche te ovviamente, fino a 2-3 anni fa quando c'era anche Lacy, per dire, ricordo la formazione che avevamo messo quando Rogers aveva il problema al polpaccio, era tipo la pistol con Kuhn di fianco a Rogers, dietro Lacy facevano i morti, quella formazione con le corse. Tendenzialmente la Flora utilizza zone per quanto riguarda le corse, quindi non power gap scheme running game, però magari si può buttare dentro anche qualcosa di quel tipo, è sempre bello insomma. Mentre invece i ricevitori assente davanti a Adams erano il numero 1 Geronimo Allison, il numero 2 Valdes-Scantling, quindi ovviamente primo è davanti a Adams, poi Allison e Valdes-Scantling al momento. Presumibilmente giocheremo molto con 11 personnel, quindi con 3 ricevitori, e saranno probabilmente questi 3. LaFleur in conferenza stampa dopo l'allenamento ha detto che lui vede i ricevitori, cioè la scelta dei ricevitori un po' come assemblare una squadra di basket, ossia non prendi 5 giocatori che facciano la stessa cosa, 5, 4, quelli che sono, ma cerchi di far sì che abbiano degli skill set complementari. Quindi fondamentalmente quello che ho letto io in quelle parole è una cosa del tipo: non è che ci servono tutti alti e lunghi come possono essere quelli che per esempio ha draftato in MVS EQ l'anno scorso Cuti, ma magari serve anche il giocatore un po' più piccolo, più sgusciante, con più short area quickness, come può essere per esempio Jamon Moore, draftato sempre l'anno scorso. E come dicevamo da forse qualche altra puntata, è un anno importante per Jamon Moore perché l'anno scorso non ha fatto niente, ma nel nuovo sistema deve assolutamente ritagliarsi un posto, perché è comunque un quarto giro.
Quello che ha detto Mike Smith, l'allenatore di Los Linebacker, è pettine. Il primo su Gary e il secondo sui tuoi nuovi acquisti outside linebacker.
Dopo l'allenamento di ieri, per chi ci ascolta, hanno parlato anche gli assistant coaches, ha parlato per esempio Mike Pettine, ha parlato Mike Smith che è il coach di outside linebacker. Mike Pettine ha detto che a giudicare dalle acquisizioni di Gutenkunst per quanto riguarda gli outside linebacker, ossia in questo caso si riferiva a Zadarius Smith e Preston Smith, probabilmente Gutenkunst pensa che i coach difensivi non sappiano fare bene il loro lavoro, perché sostanzialmente intendeva dire così è troppo facile perché gli ha preso due grandi giocatori. Mentre invece Mike Smith l'anno scorso era a Kansas City, tra l'altro, ha detto che per lui Rashan Gary era il ledge rusher numero uno della draft class 2019, e che praticamente ha fatto i salti di gioia, saltava su e giù per la stanza quando ha visto che è arrivato la 12 e l'hanno preso, per cui era contentissimo, ha detto che non ha mai visto un giocatore con quella stazza, con quella velocità, con quell'atletismo. La difesa dalle solite accuse della mancanza di produzione al college, perché diceva basta guardarlo e si vede che lui era in grado di intaccare il quarterback, parlando con lui o anche visto, proprio capito al 100% quanto adori il football, quanto ami il football, per cui era veramente contentissimo di poter lavorare con lui. Poi ovviamente ha detto i sec sono una cosa importante, ma non devono essere la cosa che un giocatore, cui un giocatore deve pensare quando, quando va in campo, perché deve pensare a fare il suo lavoro, cercare di intaccare il quarterback, ma i sec poi verranno, ecco, quindi è una cosa su cui lavoreranno insieme. Lui aveva fatto un buonissimo lavoro con Dee Ford l'anno scorso a Kansas City, per cui è abbastanza positivo e sa di avere a disposizione del bel materiale, ecco, da far crescere, da sviluppare. Questo probabilmente anche alla faccia di tutti quelli che hanno criticato la scelta al di qua e al di là dell'Atlantico, ecco.
Dell'Adriatico? Della Manica?
Sì, della Manica anche. A proposito di draft, oggi l'NFL ha annunciato la sede del draft 2021, che sarà Cleveland, l'anno prossimo invece 2020 sarà Las Vegas. Nel 2022 c'è...
No, scusami, nel 2020 Las Vegas, veramente?
Sì. Sì, si sapeva già da un po'.
Quasi.
Nel 2022 ci potrebbe essere in ballo anche Green Bay. Io sinceramente la vedo un po' difficile, perché... quando pensi che il draft di Nashville ha avuto 600.000 presenze, che è tipo 6 volte la popolazione di Green Bay, non so dove possano mettere tutta quella gente. Però magari li fanno accampare dentro le macchine, nei parcheggi che usano per il tailgate, non lo so.
Facile, se trovano il modo di far soldi, il modo lo trovano, no.
Però vabbè, insomma, le notizie sono queste qua. Finora sono tutti positivi, tutti rilassati, per cui fosse sempre così. Guarda, abbiamo parlato un po' di figa all'inizio, abbiamo parlato di Game of Thrones, guarda, ormai cosa è rimasto. Guarda, giusto perché siete voi, giusto perché siete, adesso apro Twitter e vedo se c'è qualche aggiornamento. A proposito, Su ha firmato, dov'è che è andato? Ah sì, a Tampa Bay.
Ma Tampa Bay, tra l'altro, ha rilasciato McCoy per prendere Su.
Sì, sì, infatti, cioè, ha rilasciato uno che comunque era una discreta presenza nello spogliatoio, almeno a quanto dicevano, sì, per prendere una testa di minchia. Esatto. Mentre invece per Gerald McCoy si parlava fino a ieri, ovviamente, dei Browns, e adesso sto leggendo che si parla anche dei Bengals, che sono interessati a lui. E noi non penso... Ah, tra l'altro una cosa interessante degli OTA di ieri è che, almeno a quanto hanno scritto, in particolare aveva messo Michael Cohen, sostanzialmente c'era Nose Tackle nella 3-4 base, non Kenny Clark ma Montrevious Adams, mentre Clark e Lowry erano sostanzialmente defensive end della D-line, cioè tre technique. Interessante nel senso che, vabbè, di solito c'è Clark a Nose Tackle e all'esterno ci sono Lowry, all'esterno della D-line ovviamente, quindi non off the edge, ci sono Lowry e Daniels. Per esempio Alex Gridiron diceva magari, insomma, si preparano a far giocare più spesso Clark lì a Tritech per preparare il dopo Daniels fondamentalmente. Io penso che anche per Clark sarebbe abbastanza interessante se riuscisse a giocare lì Tritech ed essere efficace come lo è anche a Nose Tackle, perché è tutto un altro andare e, insomma, sono anche prezzi diversi quando riesci ad avere versatilità per giocare anche tri technique, non solo uno stackle. Quindi anche per lui in sede di rinnovo contrattuale sarebbe importante, ecco. Io penso sinceramente che ce la possa fare perché ha un atletismo abbastanza importante, per cui non penso che possa giocare solo uno stackle. Vedremo, poi sapete che è un debole per Clark, quindi...
E per chiudere... tempo, beh, oddio, poco tempo fa mi pare su Chiafferello da una domanda, possibile una trade per Daniels?
Sì, ce l'avevo fatto in privato in realtà, non su un commento, e ne aveva parlato, insomma, la solita gente che, insomma, fa lucubrazioni mentali su Twitter, tipo, che ne so, Packers Wire, CZTV, o magari anche Bukowski che parla Vanver. Ed era una cosa come ritenuta plausibile, perché dicevano che non c'è più posto per Daniels nella difesa di Pettin, questo e quell'altro. La mia risposta a quella domanda era stata che la vedo improbabile come cosa, perché sinceramente comunque Daniels è nell'ultimo anno di contratto, quindi presumibilmente vorrà fare bene per garantirsi un buon rinnovo da noi o altrove, e quindi non vedo perché privarsi dell'ultimo anno di contratto di un ottimo giocatore, tra l'altro, per una compensazione che probabilmente non sarà pari al valore che ha il giocatore per la difesa. Però, cioè, sinceramente non vedo questa mancanza di ruolo per Daniels nella difesa di Pettin, perché comunque, se vuoi, non fa testo l'anno scorso, perché non aveva, a parte che vabbè sia fortunato, ma Petty non aveva ancora la sua, cioè, diciamo, i suoi uomini e la sua intercambiabilità di certi giocatori nella linea difensiva. Un ruolo per un 3-technique lo trovi sempre alla fine. Poi quest'anno, per carità, con Preston Smith e soprattutto Za'Darius Smith, che posso giocare anche all'interno, hai quella versatilità in più per cui non puoi, cioè, puoi anche evitare di giocare con tre defensive linemen di ruolo, ma puoi giocare magari con Clark e, che ne so, Gary e Za'Darius Smith anche all'interno con la mano a terra, per cui puoi dire magari giocherebbe meno snap Denias, però comunque se fai una buona alternanza mantieni tutti più freschi e sono anche tutti più efficaci tendenzialmente, per cui non vedo il problema. Tutto qua. Io me lo terrei. Vedremo come si evolve la situazione di Josh Jones, che ripeto, per me è una testa di cazzo, ma per il resto stiamo procedendo col pilota automatico abbastanza bene, quindi speriamo bene. Comunque è andata così, qualche stronzata l'abbiamo detta. Go Pack Go e ciao. Ready, cause we could be cooking some brats. When it comes to Green Bay, homie, we do this a lot. Whether it's summertime hot or 30 below, stadium stands iced over 4 to 5 feet of snow. We go, cause we ain't feeling that cold. I'll take my shirt off and bear it for the green and the gold. Get out my chest, paint the best of rest ain't. The brew I'm drinking keep me warmer, but my breath stink. Hardcore fans, we ain't no kind of sorta. Man, you can take your weak stats back to Minnesota. Ain't got the Metrodome, but you know it's all good. The Packers having that season you thought your team should. It didn't fall through, but now we on the top. A little Green Bay Pack rap and hard rock. Gotta represent that one team that do it best. Any questions, take a look at the G that's on my chest. Let's get the stadium rocking. People stand your feet, and the game wouldn't be the same without the Lambo League. We got the greatest fans, man. We own the team. In every single Sunday, we sporting gold and green. Got all my Charles Woodson jersey, cause I rep the best. I gotta give it up for the old vets and pay my respect to Jim Taylor, Max McGee, and yes, you bet I love Sterling Shaw. Hey yo, who was that Brett guy? From 60s to 80s, the future and the present day. Green Bay's a real deal. We never go fade away. Poppin', we'll be seeing victory. Green Bay, baby, forever remaining history. Choose to cheer. Go Pack! Yeah.